Buongiorno, buongiorno ascoltatrici e ascoltatori, questa è 37.2, la trasmissione che viene in onda tutti i venerdì mattina dalle 10.35 fino alle 11.30 per parlare di salute e di sanità. I nostri contatti, prima di tutto la nostra mail alla quale spesso ci scrivete per raccontarci quello che vi succede di alcuni casi, poi come sapete ne parliamo anche in onda, 37.2@radiopopolare.it, e poi abbiamo una pagina di Facebook che potete seguire e visitare, e lì trovate pubblicate le indicazioni su come comportarvi di fronte alle liste d'attesa, e poi trovate anche il riferimento al sito del difensore regionale, difensoreregionale.lombardia.it. In studio Elena Mordiglia e Vittorio Agnoletto. Buongiorno Vittorio, bentornato.
Buongiorno a tutti e a tutti.
Buongiorno, ho detto in studio ma invece si capisce che sei in collegamento, quindi in collegamento anche lui per oggi, Vittorio Agnoletto. Allora Vittorio, di che cosa parleremo in questa puntata di 37.2?
No, questo non me l'aspettavo da te, ti sei dimenticata di dire che cosa?
La
che
newsletter.
Domani, sabato, arriverà la mia newsletter Diritti in Salute. Chi non si è ancora iscritto si iscrive immediatamente, l'iscrizione è gratuita, vi arriva a casa sabato verso le 10:11 e attraverso il numero che vi arriva a casa poi potrete, se volete, risalire a tutti i numeri precedenti, quindi avere tantissime informazioni. Non vi anticipo che cosa troverete domani nella mail che vi arriverà. Per chi si è iscritto, ricordo solo a chi non l'ha ancora fatto di iscriversi, Vittorio Agnoletto, Diritti in Salute, fate così sul computer e potete immediatamente iscrivervi gratuitamente. Importantissimo questo. Allora, di che cosa parliamo oggi? Oggi parleremo innanzitutto della manifestazione che ci sarà l'11 aprile, una manifestazione per il diritto alla salute per tutti. Poi, e questa è una puntata speciale, ci sarà una lunga intervista per ricostruire insieme al nostro ospite come sta cambiando l'invalidità civile. Sta cambiando proprio in queste settimane e quindi bisogna essere informati. Concluderemo poi parlando di una ricerca sugli stili di vita alla quale noi possiamo partecipare e contribuire, noi intesa come i singoli ascoltatori e le singole ascoltatrici che sono interessate a dare un contributo a questa ricerca.
E allora andiamo a cominciare con l'11 aprile, ci troveremo alle 15 a Palazzo Regione Lombardia per questa manifestazione. Vittorio, che cosa accade l'11 aprile?
L'11 aprile la Lombardia Sicura, insieme a decine e decine di associazioni, dall'ARCI alle ACLI, a Medicina Democratica, a sindacati come la CGIL, agli sportelli per il diritto alla salute, a tutte le forze politiche d'opposizione, quindi uno schieramento amplissimo, organizza questa manifestazione alle 3 da via Galvani, dalla regione Lombardia, per difendere e riaffermare il diritto alla salute. Ed è una manifestazione che però si pone anche degli obiettivi estremamente concreti.
Quali sono questi obiettivi, gli obiettivi principali di questa giornata?
Prima di tutto ottenere la riduzione delle liste d'attesa, ma con quali proposte? Con alcune idee molto molto concrete. Primo, sospensione della libera professione, cioè dell'intramegna, in tutti quegli ospedali e quelle SST dove vengono superati i tempi indicati dal medico di famiglia. Se accade questo, si deve interrompere l'attività privata dentro le strutture pubbliche, cioè l'intramegna, fino a quando quei tempi non torneranno a essere rispettati. Seconda questione, l'introduzione del centro unico di prenotazione, cioè del CUP, che deve funzionare per tutte le strutture sanitarie pubbliche e per quelle private convenzionate. E poi ancora continuità assistenziale nei percorsi terapeutici, in particolare per coloro che hanno patologie croniche. Cioè, che cosa vuol dire? Finite una visita di controllo, vi dicono ci rivediamo tra 6 e tra 1 bene, devono contestualmente in quel momento fissarvi la prossima data e anche fissarvi gli esami che stanno tra una visita e l'altra. Al di là poi delle liste d'attesa, la seconda richiesta importante è quella di potenziare la rete territoriale dei servizi. Di che cosa parliamo? Parliamo dei consultori, della sicurezza sul lavoro e quindi del servizio di medicina del lavoro, e di tutte quelle attività che riguardano i minori, per esempio le UOMPIA, e i CPS per la salute mentale. Ecco, questi servizi oggi sono abbandonati al loro destino, devono essere potenziati con nuove assunzioni e devono essere integrati con i servizi sociali gestiti dai comuni. Terzo punto, potenziamento dell'assistenza domiciliare per le persone fragili. E quarto punto, che riguarda le RSA, noi chiediamo che aumenti la quota della retta a carico della regione, deve arrivare almeno al 50%, e che siano rispettate quelle sentenze che dicono che per un soggetto con un Alzheimer avanzato la quota è tutta a carico del servizio regionale sanitario.
E la critica principale, Vittorio, è alla privatizzazione della sanità.
Se faccio un solo esempio, noi diciamo basta con le esternalizzazioni di attività sanitarie e di operatori sanitari. Facciamo l'esempio del San Raffaele: non deve essere possibile per una struttura pubblica o in questo caso privata convenzionata affidare il ruolo di infermieri a una cooperativa esterna. Se prendono una convenzione con la regione devono avere il personale interno per poterlo gestire. Oppure un altro caso, l'abbiamo verificato, è quando un ospedale pubblico affitta, tra virgolette, il proprio personale a strutture private convenzionate. Questo non deve accadere.
E ci sono anche delle richieste che riguardano il personale della sanità?
Certo, senza il personale non si va da nessuna parte. Chiediamo assunzioni immediate di medici, infermieri e degli altri operatori sanitari negli ospedali e negli ambulatori e nelle case di comunità. Se non avviene questo, le case di comunità rimarranno solo sulla carta e non funzioneranno assolutamente. Quindi, come vedete, sono obiettivi concreti, lo schieramento è molto ampio, però dovete venire in tanti, dobbiamo essere migliaia e migliaia. La regione deve sentire che la sanità è il punto principale di qualunque gestione politica della regione, non dimenticatevi che arriva a superare l'80% del bilancio e la regione deve percepire l'assoluta insoddisfazione critica dei propri cittadini e cittadine.
Appuntamento, lo ricordiamo ancora una volta, sabato 11 aprile alle 15 a Palazzo Regione Lombardia. E ricordiamo anche che Radio Popolare è media partner di questa manifestazione. Andiamo a parlare, come dicevamo in apertura, di riforma della disabilità. Ne parliamo con Valerio Martinelli, che è avvocato e ricercatore, esperto di analisi e valutazione delle politiche pubbliche. Buongiorno, benvenuto.
Buongiorno a voi e grazie per l'invito.
Grazie moltissimo di essere qua con noi. Allora, cosa sta cambiando? C'è stata una nuova legge sulla questione disabilità e invalidità civile. Cominciamo da qua. Di che cosa si tratta? Che legge è?
La legge che è intervenuta per riformare quelli che sono gli istituti che di fatto consentono ai cittadini che ne hanno necessità di accedere alle invalidità civile e alle indennità, non soltanto i trattamenti economici ma anche il supporto che può essere necessario per le persone ai fini della tutela dell'invalidità civile, della cecità civile, della sordità o della sordo cecità civile, di fatto è stata toccata questa materia da una legge delega in primo luogo e secondariamente questa legge delega ha avuto una traduzione in un decreto legislativo che è la 62 del 2024. La legge delega, che è la legge che di fatto ha portato all'attenzione da parte del legislatore sui temi della disabilità per cercare di semplificare il processo, so che nelle precedenti trasmissioni ve ne siete occupati con perizia di dettaglio, è un intervento legislativo che appunto mira a semplificare. Una cosa che va detta è che chiaramente non è stata applicata e non trova applicazione immediatamente su tutto il territorio nazionale, ma il governo ha immaginato quella che viene chiamata una sperimentazione, prima in 9 province, poi in altre.
Sì, in Lombardia la prima provincia che è stata coinvolta è Bergamo e adesso, se non erro, dal 1 marzo sono coinvolte tante altre province, tra le quali anche Milano.
Sì, tra l'altro la prima Brescia, per la verità, non Bergamo, che mi pare sia proprio fra queste ultime, che sul quale fra l'altro la provincia di Brescia ha consentito di approfondire un po' di dati, soprattutto parlando con gli istituti di patronato e con i medici di medicina generale che si sono occupati di questa prima fase.
Perfetto, esattamente. Prima Brescia, ho sbagliato io, non Bergamo, Brescia e oggi Milano, Bergamo e altre province in tutta Italia. Partiamo dall'inizio del percorso. Quali sono stati i cambiamenti?
I cambiamenti sono stati abbastanza incisivi rispetto alla procedura tradizionale che avete anche affrontato, e la procedura che, va precisato, vale ancora per tutte quelle province che non sono soggette a questa sperimentazione o, come hanno detto alcuni giuristi, a questa applicazione differita, cioè in più fasi, sino al primo gennaio 2027. Quindi questo è giusto ripeterlo: dal primo gennaio 2027 all'attuale stato delle norme, questa nuova legge troverà applicazione su tutto il territorio nazionale da dopo il primo gennaio 2027. Qual è la novità principale? Allora, prima di tutto, l'obiettivo del legislatore era quello, almeno sulla carta, di semplificare l'iter. Avete visto nelle puntate precedenti che avete approfondito come vi era la necessità di richiedere al proprio medico di base un certificato medico e poi presentare la cosiddetta domanda amministrativa. Ecco, questa cosa, e qui forse sta il nocciolo della riforma, viene semplificata in un'unica azione, cioè di fatto il certificato medico introduttivo fatto dal medico di medicina generale e da altri medici che vengono chiamati medici certificatori, eventualmente lo possiamo approfondire, comunque che lavorano col Servizio Sanitario Nazionale, ma che può essere anche il pediatra oltre che l'MMG, di fatto deve inviare telematicamente un certificato che va direttamente all'attenzione dell'INPS.
MMG sta per medico di medicina generale, quindi quel certificato, certo, lo può fare il vostro medico curante di famiglia. Il pediatra però lo possono fare anche altri medici, giusto? Approfondiamo un attimo.
Lo possono fare altri medici che abbiano la formazione necessaria per poter essere certificatori. Peraltro su questo l'INPS è stata molto dettagliata nel momento nel quale ha rilasciato pubblicamente, e questo lo dico anche a tutti i radioascoltatori, può essere molto utile, un piccolo bignami, una brochure sintetica dove ha specificato quelli che sono i professionisti che si possono occupare di questa prima certificato introduttivo. Certificato introduttivo, come dicevo, che il medico è incaricato di compilare e che va direttamente all'attenzione dell'INPS. INPS che oggi è di nuovo il fulcro di questa riforma, perché se prima, come avete avuto modo di approfondire anche nelle precedenti puntate, c'era un ruolo, come posso dire, di gioco di squadra, di integrazione fra le ASST e quindi a livello territoriale le ramificazioni del servizio sanitario e l'INPS, oggi come oggi, anche da un punto di vista della valutazione, quella che viene chiamata valutazione di base per la disabilità, viene tutto spostato sull'INPS.
Quindi non si va più a fare la prima visita all'ASL o in Lombardia alla SSST, ma anche la prima visita viene fatta in INPS, giusto?
Esattamente, presso un'unità di valutazione di base che ha una composizione per legge formata da due medici nominati dall'INPS, un professionista sanitario e una figura professionale che appartiene alle aree psicologiche e sociali. Diciamo, nell'intenzione del legislatore c'era quella, come dicevamo, di semplificare. Poi in realtà è intervenuta una modifica con il decreto PNRR numero 19 del 2026 a febbraio, che ha fatto una piccola modifica, in realtà importante, perché la legge diceva che la commissione doveva essere presieduta necessariamente da un medico di medicina legale con specializzazione, e invece la nuova novità, la nuova modifica che è stata introdotta a febbraio, ha inserito la possibilità che possa essere presieduta anche da un medico con specializzazione in medicina del lavoro, e qualora queste due specializzazioni non possano essere riscontrate, possa essere nominato un medico che abbia svolto attività per almeno un anno, anziché tre, come era previsto dalla originaria formulazione, in organi di accertamento in materia assistenziale o previdenziale, quindi non solo più dell'INPS. Questa è una cosa interessante, credo, per i cittadini, perché comunque questa sarà la commissione chiamata a valutare specificatamente la domanda.
Ripetiamo un momento da chi sarà composta.
Sarà composta da due medici nominati dall'INPS. un professionista sanitario in rappresentanza delle associazioni di categoria come ANMIC, UICI, ENS e ANFASI e una figura professionale appartenente alle aree psicologiche e sociali. L'idea che era alla base del legislatore è che il certificato introduttivo che deve essere formulato dal medico che quindi fa il primo certificato di fatto dovrà indicare gli aspetti per le quali l'INPS dovrà tener conto nella composizione stessa della commissione. Faccio per dire, se il medico all'interno della procedura telematica presso il portale dell'INPS ha indicato che la persona interessata sta facendo domanda per cecità, perché il medico deve allegare anche la documentazione sanitaria in quell'occasione, ovviamente l'INPS ne potrà tener conto per integrare la commissione, ad esempio, con un medico oculista. Faccio per dire, quindi sulla base del certificato poi la commissione si va a comporre con questi requisiti.
Benissimo, il cittadino va in commissione e lì che cosa succede?
Lì che cosa succede? Succede la cosiddetta prima visita, cioè di fatto si viene valutati sulla base dei documenti del certificato introduttivo e sulla base di quello che può essere l'accertamento da parte dei medici della commissione e di fatto questa dovrebbe essere la valutazione di base che possa tener conto di tutto l'apporto, diciamo, delle patologie che possano concernere questa disabilità. Ricordiamo che la nuova legge, il decreto legislativo che stiamo trattando, ha introdotto una definizione nuova rispetto al tema della disabilità, ricevendola da una convenzione dell'ONU. Quindi noi eravamo un po', come dire, in ritardo anche nella definizione dei criteri e della definizione stessa del concetto di disabilità. Questa riforma invece vorrebbe farne tesoro e in qualche modo aggiornarla. Quindi questa commissione di valutazione di base dovrà poi di fatto formulare quello che è un certificato definitivo, non più l'introduttivo del medico da cui è avviato il processo, e sulla base di quello si avrà diritto poi alla prestazione. Una cosa che va ricordata ed è un elemento, diciamo, particolare di questa riforma è che o in occasione della redazione del certificato medico introduttivo o in momento successivo devono essere anche comunicati i cosiddetti dati socio-economici, che sono una condizione necessaria per poter accedere alle prestazioni economiche che si richiedono.
Ecco, le prestazioni sono state modificate o rimangono le stesse?
No, queste rimangono le stesse ed è importante ricordarlo. Di fatto la riforma interviene solo sull'iter di cui abbiamo parlato e prevedendo, questo va detto se me lo consentite, anche degli istituti come il progetto di vita o la valutazione multidimensionale che devo dire stanno affascinando molti giuristi, me compreso, nell'analisi, ma che al momento stentano a vedere degli elementi di concretezza, perché nell'idea del legislatore c'era anche un'idea meritoria, cioè passare dall'idea che invalidità o disabilità significasse solo accedere a prestazioni economiche tout court, e invece che c'è un altro bisogno nel quale bisogna tenere in considerazione la necessità di essere autonomi, la necessità di poter vivere nella propria famiglia, di poter accedere alla scuola in un modo per soprattutto i minori e per gli studenti, al diritto allo studio in un modo adeguato, all'inserimento lavorativo. Quindi i concetti ci sono, il tema è che dal punto di vista pratico questi elementi ancora stentano a vedere una loro applicazione e questo sarà un tema senz'altro che dovrà essere trattato, perché finita poi la sperimentazione, questo periodo di applicazione differita, dal 1 gennaio 2027 questa riforma varrà per tutti.
Quindi, durante la visita, oltre la valutazione, definiamola classica, cioè quella che è già in funzione da anni, che individua il grado di invalidità, ci dovrebbe essere questa valutazione multidimensionale finalizzata a elaborare un progetto di vita individuale che comporta non solo il grado di invalidità, ma dovrebbe comportare un'attivazione di altre istituzioni per collaborare col progetto individuale. È così?
Esattamente, e fra l'altro su questa valutazione multidimensionale la legge è chiara nel dire che non sarà solo la commissione stessa, ma sarà un'unità di valutazione multidimensionale, così viene definita dalla legge, che è integrata, oltre che dai professionisti sanitari, anche dall'eventuale assistente sociale, educatore o operatore dei servizi editoriali, il facilitatore dei processi da un punto di vista partecipativo, i familiari della persona che ha una disabilità. Quindi in questo senso c'era l'idea appunto di accompagnare a 360 gradi quelle che sono le necessità di autonomia e di inclusione di persone che appunto sono portatori di disabilità.
Ecco, ma questa valutazione multidisciplinare dovrebbe essere fatta durante la visita in IMSS?
Anche questa cosa è un elemento che deve essere definito dal punto di vista attuativo ancora, perché la stessa legge fa rinvio ad un regolamento che deve essere approvato con decreto ministeriale. Al momento quello che si ipotizza è che abbia luogo molto probabilmente sempre in IMSS e poi attraverso l'IMSS venga attivato il progetto di vita presso gli ambiti territoriali sociali, le cosiddette ATS, i comuni o i punti unici di accesso, i cosiddetti PUA. Però al momento, diciamo, non è molto chiaro se questa cosa potrà avvenire in parte in sede di valutazione di base, col fatto che al momento non c'è questo regolamento attuativo. Noi sappiamo che nei casi dove è stata avviata la sperimentazione, penso al caso di Brescia, questa valutazione multidimensionale al momento non è stata eseguita. Quindi diciamo, è un punto interrogativo che deve trovare poi una sua concreta attuazione, come dicevo.
Certo, perché questo è un aspetto fondamentale, perché poi alla fine di tutto il percorso, quello che lo distingue soprattutto dal percorso passato, oltre ad alcune questioni tecniche, è questa, cioè oltre a un giudizio di invalidità, una percentuale, l'eventuale assegno, pensione di invalidità, c'è dentro una valutazione multidimensionale che dovrebbe coinvolgere appunto altre istituzioni per un programma individualizzato. È la grande novità, però anche a me certo. Risulta che quelle 9 province che sono partite ormai da tempo con la prima fase della sperimentazione non abbiano realizzato questo. E quindi
No, non c'è ancora stato questo passaggio ulteriore. Volevo solo fare una precisazione, perché credo che sia nell'interesse di tutti coloro che ci ascoltano il fatto che, peraltro, la legge pone rigidamente dei tempi, in teoria, cioè nel senso che la nuova formulazione della riforma sulla disabilità, il decreto legislativo 64, prevederebbe 90 giorni totali per i cittadini che fanno domanda, cioè 90 giorni a decorrere dall'invio del certificato cosiddetto introduttivo, quello del medico di cui parlavamo. Il problema è che in realtà nelle province dove c'è stata questa sperimentazione, io ho dei dati di alcuni patronati, i tempi sono molto più lunghi, si parla addirittura di 6 mesi dall'invio del certificato introduttivo alla prima convocazione in visita, cosa che naturalmente può rappresentare una criticità, e ci auguriamo che questa sperimentazione o applicazione differita serva al legislatore per eventualmente operare dei correttivi.
Certo, e questi 6 mesi di attesa risultano anche a me in diverse situazioni. Si è poi creato un altro problema, ci ha telefonato un ascoltatore dove il medico per fare il primo certificato ha detto: adesso qui è diventato tutto complicato, io perdo parecchio tempo, il costo è 300 euro.
Allora, questa non è la prima volta, io a questo suo ascoltatore, come si suol dire, lo porto nel cuore, perché effettivamente è un tema che non solo lui si è posto, si è visto porre da qualche medico, perché effettivamente, questo va detto per spezzare una lancia nei confronti dei medici che ci stanno ascoltando, la procedura di invio di questo certificato introduttivo è oggettivamente, io l'ho vista funzionare, diciamo, da un medico che mi ha fatto vedere il portale dell'INPS accedendo, piuttosto complicata, dalla necessità di introdurre i dati anagrafici quasi manualmente, cioè non c'è più l'automatismo che inserendo il codice fiscale viene automaticamente, o magari un'identità digitale del paziente, quelli che sono i dati, ma vengono inseriti tutti manualmente. Poi deve essere eventualmente compilato anche questo famigerato questionario WHODIS, cioè VODAS, come si scrive, 2.0, che potrebbe servire qualora il paziente non si recasse personalmente dal medico per poter comunque avviare la procedura, ma è un questionario molto complicato che non tutti i medici possiedono. Originariamente la procedura prevedeva necessariamente la firma digitale da parte del medico, e non tutti i medici erano abituati a utilizzare la firma digitale, quindi c'è stata una comunicazione dell'INPS per poter derogare a questa cosa, ma in più il medico è chiamato in quell'invio del certificato introduttivo ad allegare da solo, di fatto, tutta la documentazione clinica, anche specifica, con scansione e caricamento, che più che un medico certificatore, qualcuno ha fatto una battuta, sembra l'idea di un medico allegatore. E non alligatore nel senso del coccodrillo, ma di qualcuno che deve allegare, perché effettivamente può essere un elemento di complicazione che da un lato sicuramente complica la vita del medico, allunga la procedura di inserimento e di invio di questo certificato e diciamo non mi stupisce il fatto che un'operazione che era abbastanza, non dico semplice, ma abbastanza semplice all'origine sia stata complicata e sulla media di quelli che io sapevo, poi mi corregga se sbaglio, erano 80 euro circa per i medici che chiedevano questo tipo di certificato, oggi possano essere nella libertà di richiederne di più perché la procedura si è complicata.
Sì, la media erano
oggettivamente di accesso.
La media erano 80 euro, ma arrivare a 300 è una cosa impensabile, cioè la singola persona si ferma e non fa la domanda. Ecco, oltre a questo, quali sono i punti di maggior criticità? Io ne sollevo uno, poi lascio a lei la parola. Un punto di maggior criticità è anche il fatto che facendo tutti la prima visita in INPS, tra i tutti ci arrivano anche i bambini. E allora, o dentro le commissioni c'è un neuropsichiatra infantile, cioè qualcuno che normalmente si relaziona con i bambini, o un bambino rischia di trovarsi in commissione il medico legale e il medico del lavoro. Ora, formalmente, essendo un bambino, dovrebbe esserci una figura, un pediatra, un neuropsichiatra infantile, eccetera. Però per come sono formate le commissioni INPS, io escludo che nella stragrande maggioranza dei casi questa figura possa essere all'interno, perché finora questi medici non hanno mai lavorato con l'INPS. Quindi io questo lo vedo come un enorme problema, perché un medico del lavoro non è abituato a esprimere un parere, a valutare un bambino. Ecco, questo è un limite enorme che io vedo. Lei quali altri limiti ha incontrato su questa vicenda?
Su questa importante criticità, dottor Agnetto, se posso, ecco, le segnalo questa cosa che probabilmente, come si suol dire, so che è un tema molto importante, qualcuno deve averla ascoltata, perché non, diciamo, mettendo una grande toppa, però con il decreto PNRR, il decreto legge 1926, quello che citavo di febbraio, si è intervenuti prevedendo, questo mi viene un po' da sorridere, la facoltà per eventuali pediatri o neuropsichiatri infantili o equipollenti, però la facoltà, non l'obbligo, questo lo specifico, non l'obbligo, la doverosità, di intervenire anche in videocollegamento. Quindi vuol dire che eventualmente, qualora si verificasse la necessità di valutare il caso di un minore, ci sarebbe questa facoltà, ma che, come diceva lei, giustamente, non solo nel metodo virtuale, perché si possono anche videocollegare e poi chi ci ascolta che è medico magari ne può capire le criticità di questo tipo di approccio, ma soprattutto la difficoltà da parte di INPS di recuperare. Io ci avverto anche un'altra criticità, per la verità chiamiamola quantitativa, che è emersa già da queste prime sperimentazioni nelle province, che è legata al fatto che se prima le commissioni cosiddette integrate o bipartite fra INPS e ASL o ASST in caso della Lombardia erano, faccio per dire, la provincia di Brescia che conosco, erano 8 commissioni ed erano in grado di valutare con il procedimento e la procedura che era prevista nella precedente formulazione domande e smaltire del lavoro paragonate a 8 commissioni, alla fine di gennaio di quest'anno, inizio febbraio, le commissioni INPS sempre sulla stessa provincia erano 3 circa, quasi 4. Quindi capiamo che anche questo è un dato numerico abbastanza chiaro, cioè di fatto l'INPS sulla base delle proprie risorse per organizzare delle commissioni che abbiano questi requisiti anche di composizioni anche dal punto di vista numerico non è esattamente agevolissimo e evidentemente deve piano piano rispondere a quelle che sono le esigenze. Ma onestamente una criticità importante che vedo di accesso ai diritti e di informazione è il fatto che quando è stata presentata come sperimentazione questa riforma aveva, come posso dire, l'allure, la sensazione, dava la sensazione agli addetti ai lavori che si sarebbe partiti da poche province, all'inizio erano 9, si sarebbe fatto tesoro di quelli che erano i risultati e le criticità e poi si sarebbero opportunamente immaginati dei correttivi, ad esempio sui tempi, no? Com'è possibile che una procedura che prevede un termine di 90 giorni di conclusione vada a 60 giorni solo per il primo step ed accedere alla prima visita, che poi peraltro ho taciuto dei casi particolari, perché come la precedente norma, questa, la 64 del 2026, prevederebbe dei trattamenti particolari in termini di velocità per i pazienti oncologici e per i minori.
No, noi siamo arrivati però in alcune situazioni siamo arrivati non a 60 giorni la prima visita, a 6 mesi.
Sì, sì, infatti appunto. Addirittura
diceva 60 giorni, adesso 6 mesi.
No, infatti, ecco. Ragione, ha fatto bene a correggere, 6 mesi, e però ci sarebbero anche delle forme di tutela per i pazienti oncologici o per i minori che dovrebbe addirittura concludersi in 15 giorni. Quindi capiamo che non dico che c'è un lievissimo ritardo, ma c'è un problema strutturale che evidentemente deve essere preso in carico. Speriamo che questa fase di, oramai la chiamo applicazione differita più che sperimentazione, perché in realtà non ci sono stati grandi interventi correttivi da parte del legislatore, del governo in questi ultimi mesi, spero che prima del primo di gennaio del 2027 alcune cose vengano modificate, quindi implementando l'INPS per quanto riguarda le sue infrastrutture dal punto di vista delle risorse del personale, facilitando l'accesso dal punto di vista dei cittadini ai medici, magari calmierando anche il prezzo del certificato ed assistendo i medici, perché io ho un dato sulla provincia di Brescia, già dal 2024 contro il 2025 dove c'è stata la sperimentazione c'è stata una flessione delle domande del 10%, prima erano 24.000, nel 2025 sono state 22.000 circa, e di queste la metà, cioè il 52%, è arrivata al passaggio in seconda visita. Cioè, per quanto ne sappiamo, mentre stiamo parlando, quasi la metà delle domande che sono state tramite certificato introduttivo presentate a Brescia, che era la prima sperimentazione a 2025 inizio anno, al momento potrebbe non essere ancora essere stata visitata dalla prima visita di base in IMSS, e questo credo sia un problema importante di cui possiamo prenderci carico, perché non stiamo parlando di noccioline ma dei diritti delle persone.
Esattamente, io posso confermare tutto quello che lei ha detto. La sperimentazione in Lombardia era partita a Brescia e ha trovato tutte le difficoltà che abbiamo descritto, da un'attesa media di 20 giorni si passa a un'attesa che può arrivare a 6 mesi per la prima chiamata. Bene, senza portare correttivi, da marzo di quest'anno in Lombardia la sperimentazione è partita con la sua seconda fase a Bergamo, Como, Milano, Mantova, Pavia e Sondrio, ma senza apportare correttivi. A questo si aggiunge un discorso anche più ampio, che queste pratiche scaricate con le modalità che lei ha ben descritto su medici di famiglia non incentivano i giovani a fare i medici di famiglia e anzi incentivano i medici di famiglia ad andare in pensione ancora prima. Ora, solo in Lombardia sono 300.000 circa i cittadini che non hanno il medico di famiglia. In questo modo la situazione è destinata a peggiorare. In 14 anni di attività nelle commissioni IMSS, io non ho mai incontrato dentro le commissioni un pediatra o un neuropsichiatra infantile. Quindi, anche se possono recuperarli, vorrei capire come fanno a recuperarli anche in collegamento video. Ecco, poi confermo purtroppo il fatto che in alcune strutture dell'IMSS non ce la si fa in termini di personale, in termini di medici, ma guardi, anche in termini di locali. Senza entrare nel merito e fare nome e cognome delle province coinvolte, io so preciso che in alcune province non ci sono neanche i locali sufficienti per poter istruire tutte queste commissioni. In alcuni posti sono previsti dei lavori di ristrutturazione che sono ancora molto lungi dall'essere terminate e quindi nessuno sa come si potrà procedere. Le volevo fare un'ultima brevissima domanda. In questo scenario mi conferma che nei fatti sono stati messi a lato, non dico usciti di scena, ma messi a lato i patronati?
Allora, questo è un grande tema, perché effettivamente avendo, come si suol dire, eliminato dalla procedura quella che era la domanda amministrativa, che era un dato, diciamo, una fase del processo molto importante dove vedeva un ruolo molto utile da parte dei patronati, questa riforma, diciamo, nella sua formulazione e definizione non ha oggettivamente visto un coinvolgimento da parte degli enti che di queste cose se ne occupano quotidianamente. Un dato però importante per tutte le persone che ci ascoltano è il fatto che ho ricordato prima che oltre al certificato introduttivo per poter accedere alle prestazioni economiche, che non sono tutto, perché come sappiamo ci sono varie forme di assistenza e ne avete parlato molto bene anche nelle puntate precedenti, però per accedere a quelle economiche è necessario comunicare i dati socio-economici, che virtualmente alla lettera della norma lo si può fare anche individualmente accedendo al portale IMSS, ma effettivamente non è una procedura così tanto semplice, questo va detto, quindi il ruolo di soggetti come i patronati dal mio punto di vista può essere molto importante, oltre che con un lavoro di informazione ai cittadini, alle persone che sono aventi diritto, nello spiegare come funziona la nuova procedura, perché se c'è stata quella flessione solo a Brescia tra il 2024 e il 2025 vuol dire che evidentemente alcune persone sono state scoraggiate dal presentare anche queste domande, molto probabilmente, ma l'idea è che nella comunicazione dei dati socio-economici i patronati possano avere un ruolo importante per assistere i cittadini nel accedere a questo servizio e nel comunicare questi dati, e questo credo sia un dato molto importante.
Grazie mille, grazie a Valerio Martinelli, che è avvocato esperto di analisi e valutazione delle politiche pubbliche. Grazie ancora per essere stato con noi.
Grazie.
Grazie a voi, è stato un piacere. Grazie.
Direi che sei stato assolutamente esaustivo. Noi torneremo probabilmente a sentirti tra un po' di mesi per provare a fare anche una prima valutazione di come questo percorso sta andando avanti. Grazie.
Un piacere, e per me, dottore, se posso dirle, è stato un piacere e un onore. Quindi grazie, spero di essere rientrato nei tempi, come mi diceva.
Assolutamente, grazie moltissimo. Allora, proviamo adesso a fare un riassunto, precisando, ripetendo alcune cose. Primo, tutto il podcast sull'invalidità civile, non buttatelo via, tutto il lavoro che abbiamo fatto qualche mese fa, perché è ancora utile. Sono cambiati alcuni aspetti, adesso li ricapitolo, ma quello è ancora utile. Secondo, tutto quello che abbiamo detto non riguarda tutta Italia, riguarda 60 province in Italia. In Lombardia, le ripeto, Bergamo, Como, Milano, Mantova, Pavia e Sondrio, e Brescia, che era già partita prima. Quindi siamo in una situazione dove in alcune province viene applicato quanto avete sentito, in altre province si va avanti con la modalità vecchia. Vediamo concretamente che cosa è cambiato. È cambiato che la domanda la invia il medico, quindi il medico di famiglia, il pediatra o altri medici del servizio sanitario lo possono fare anche a loro. La domanda è complessa, la preparazione è tutta sulle spalle dei medici. Per preparare la domanda c'è anche un questionario che ognuno deve compilare per conto suo. Per compilare quel questionario sulle questioni economiche e sociali, che ripeto, l'ho visto, è complicato, potete farvi aiutare dai patronati. Ma poi non sono i patronati che possono mandare la domanda, come avveniva fino adesso, ma è il medico che manda la domanda. Passaggio successivo. Sarete chiamati per la prima visita, e la prima visita nelle province dove è scattato questo nuovo meccanismo si farà in IMSS. Attenzione, il si farà è perché in teoria si dovrebbe già fare in IMSS, in quelle province che stanno andando avanti con questa sperimentazione. Non si sono tutte adeguate completamente. Settimana scorsa, quindi, questo meccanismo era già in itinere. Io ho portato una persona a fare una visita di invalidità e la convocazione era ancora in ASST. Sono in ritardo quindi di qualche settimana, ma la prima visita sarà in IMSS. Terzo passaggio, è cambiata la composizione della commissione e soprattutto il presidente potrà anche non essere solo un medico di medicina legale. Quarto passaggio, terminata la valutazione in commissione, vi arriverà a casa la risposta come sempre avvenuto, dovrebbe esserci una valutazione multidisciplinare che a fianco degli interventi classici sull'invalidità civile inserisca altri tipi di intervento sociale da concordare con le altre istituzioni. questo che era il passaggio più importante di questa riforma, non è ancora stato attivato da nessuna parte, neanche nelle province che sono partite per prima. Si aspettano le regole attuative, speriamo che arrivino quanto prima. Questi sono i cambiamenti che purtroppo stanno portando tutta una serie di difficoltà, tra cui il fatto del prolungamento dei tempi di attesa prima di essere chiamati per la prima visita. Non scoraggiatevi, fate lo stesso le domande. Mi preoccupa molto il calo di domande che abbiamo visto, perché sono tutte persone invece che hanno bisogno di avere il riconoscimento della loro invalidità e quindi di avere il riconoscimento del sostegno che lo Stato deve dare. Quindi si stanno prolungando i tempi e questa situazione sta creando enorme ansia e stress all'interno dell'INPS. Anzi, possiamo anche dare una notizia abbastanza clamorosa, al punto che l'INPS Lombardo aveva chiesto di ritardare l'allargamento ad altre province di questa sperimentazione, e ritardo che è stato rifiutato, e quindi da marzo le province che ho nominato sono dentro questo percorso. Come al solito, segnalateci la vostra esperienza alla solita nostra mail.
Andiamo a parlare appunto di salute e stili di vita. Abbiamo in telefono al collegamento con noi la dottoressa Valeria Pala, che è epidemiologa e ricercatrice presso l'Istituto Nazionale dei Tumori di Milano, con tanti anni di studio sul legame proprio tra stili di vita, alimentazione e malattie cronache, più di 200 articoli scientifici pubblicati su questi temi tra le ricercatrici italiane e i ricercatori che hanno contribuito alla stesura delle raccomandazioni internazionali su dieta e cancro del Fondo Mondiale per la Ricerca sul Cancro. Buongiorno dottoressa, benvenuta.
Buongiorno, grazie dell'invito, grazie.
Grazie moltissimo di essere qua con noi per presentarci un nuovo studio di corte. Di che studio stiamo parlando, di cosa si tratta e come funziona?
Sì, allora, è uno studio di corte, e noi epidemiologi chiamiamo corte un gruppo di persone a cui chiediamo di darci informazioni sulle alcune caratteristiche e sulle proprie abitudini di vita. Queste persone poi sono seguite nel tempo per farci capire come queste caratteristiche, queste abitudini di vita, questo stile di vita influenza lo stato di salute. Quindi con in particolare questo studio nuovo che si chiama YouGoody coinvolgerà un grandissimo campione di italiani a cui chiediamo di compilare appunto dei questionari in cui chiediamo di descrivere come mangiano, l'attività fisica, il sonno, il consumo di alcol, il fumo e il proprio stato di salute. Dopodiché ogni due anni chiederemo a queste persone di aggiornare le informazioni. E in questo modo appunto, come diceva lei, potremo vedere come queste caratteristiche e le loro modifiche nel tempo influenzano il rischio di sviluppare il cancro e di altre malattie cronico-degenerative.
Quindi è uno studio che ha degli obiettivi concreti, studiare le abitudini di vita degli italiani e cercare di capire qual è la loro influenza sul rischio di cancro e di altre patologie croniche, e poi ovviamente intervenire dando dei suggerimenti diversi, e questo poi toccherà alle istituzioni. Ma su questi temi non esistono già molti studi, perché è necessario farne un altro?
Sì, allora, noi appunto vogliamo ridurre questo rischio di cancro e di malattie croniche attraverso le scelte quotidiane, e praticamente in base alle informazioni ottenute possiamo costruire dei modelli per poter poi costruire delle raccomandazioni. Sì, esistono già molti altri studi di corte nazionali e internazionali. Per esempio in Italia abbiamo lo studio Ordet, che ringrazio le 11.000 donne della provincia di Varese che hanno contribuito a costruire le linee guida. Molte delle cose che sappiamo proprio sul tumore alla mammella, sulla prevenzione, vengono da studi come quelli appunto dello studio Ordet. Abbiamo poi lo studio EPIC, del quale io faccio parte da più di 30 anni, che ha coinvolto 500.000 di europei e 50.000 persone in Italia, e anche qui, grazie a questi studi di cui il nostro istituto, sono un po' fiera di questo, l'Istituto Tumori di Milano è stato pioniere, oggi sappiamo per esempio quanto sia importante ridurre la sedentarietà, cose che noi oggi diamo per scontate, ma che vengono da studi solidi come questi, quindi sedentarietà, sovrappeso, limitare l'alcol, il problema dell'alcol e del rischio di cancro, per esempio, di cui tanto si parla, viene da studi come questo. Consumare più frutta e verdura, consumare più alimenti ricchi di fibra, sono tutte informazioni che vengono da studi come questo. Però questi studi, appunto anche lo studio EPIC, anche lo studio Ordet, è nato negli anni 80, lo studio EPIC ha raccolto informazioni negli anni 90, negli anni 2000, sono studi ormai vecchi dal punto di vista epidemiologico, cioè a parte che le persone ormai, appunto, le persone partecipanti ormai sono molte anziane, molte purtroppo non ci sono più, ma poi le abitudini nel frattempo sono cambiate in questi ultimi 30 anni. Noi abbiamo un maggior consumo di cibi pronti, per esempio, sono comparsi nuovi tipi di bevande, per esempio l'unione in una stessa bevanda, per esempio, di zucchero, alcol, cose che prima non esistevano, molto frequente soprattutto nei giovani, dei dispositivi alternativi alle sigarette tradizionali, ma persino l'attività fisica oggi, vediamo anche da primi dati preliminari di Ugudi, si compie in modo differente, per esempio ci sono sedentarietà totali per magari 5 giorni alla settimana e poi periodi alternati di esercizio molto intenso, ad esempio. E quindi, appunto, con Ugudi noi vogliamo studiare anche queste nuove abitudini e valutare gli effetti sulla salute.
Le persone che decidono di partecipare a questo studio ne traggono un beneficio diretto dal punto di vista personale?
Purtroppo no, nel senso che no, mi spiace essere tranchant su questo, però appunto è uno studio epidemiologico, quindi no, perché è la cosa che ci chiedono tutti di poter avere, dato che noi misuriamo la dieta, misuriamo i nutrienti, sappiamo esattamente di ogni persona quante grassi saturi, quanti zuccheri consuma, ma non possiamo dare consulenze personalizzate, perché non possiamo sostituirci a un medico, a un dietologo che fa un esame completo e adeguato dello stile di vita, della dieta, quindi sono dati con una, come dire, precisione epidemiologica, quindi non sarebbe proprio etico dare una consulenza personalizzata, dare qualcosa in cambio.
Però voi avete le ricette di Ugudi. Che cos'è?
Sì, no, certo. Una volta che le persone si sono reclutate, possono appunto avere accesso alla piattaforma nella quale noi chiediamo, in parte ricostruiamo noi, in parte chiediamo anche l'aiuto a nutrizionisti, insomma, di nostra fiducia, e abbiamo una serie di informazioni sulla dieta e poi un software che abbiamo creato, si chiama Le ricette di Ugudi, che col quale le persone possono giocare, diciamo, con gli alimenti, con ricette, con dei piatti tipici italiani, che so, vedere per esempio quanto una parmigiana viene modificata nel contenuto in grassi, modificando anziché friggere, mettendo magari alla griglia le melanzane, dico una fesseria, insomma cose di questo tipo, però appunto sì, sono cose carine, cose interessanti, mettiamo appunto dei contenuti che possono insomma essere utili nella vita di tutti i giorni. Avremo adesso, tra poco metteremo anche delle pillole sulle fake news, in cui prendiamo delle stupidaggini che spesso note sul web, non voglio anticipare, ce ne sono alcune che stiamo producendo proprio in questi giorni, per esempio sui sali colorati, in cui diamo delle informazioni, diciamo, indipendenti, diamo le referenze scientifiche per vedere appunto che in qualche modo supportino quello che diciamo, aiutano le persone a informarsi in modo corretto. Quindi sì, però insomma non possiamo dare niente di individuale, mi dispiace dirlo, ci affidiamo alla generosità delle persone, insomma ci regalano un'ora del loro tempo.
Dottoressa, lei non è che deve giustificarsi, perché lei si è rivolta a Radio Popolare proprio perché conosce lo spirito di volontariato solidaristico e di lavorare per il bene comune della radio, dei nostri ascoltatori e ascoltatrici, ai quali lei sta chiedendo di partecipare a un progetto per il bene comune, perché indagando gli stili di vita si riuscirà a comprendere quali sono i comportamenti che rischiano di favorire lo sviluppo di una serie di patologie, tra le quali anche i tumori, e quindi si dà poi la possibilità alle istituzioni, sempre che poi lo facciano, di dare delle indicazioni più precise per tutelare la salute di tutti noi. Oggi so che avete coinvolto già più di 30.000 partecipanti, che il vostro obiettivo è arrivare a 100.000 entro la fine dell'anno. Allora, se qualcuno tra i nostri ascoltatori e ascoltatrici volesse contribuire e partecipare a questo progetto, come può iscriversi?
Sì, allora, basta collegarsi, il sito è www.ugudi.it, Ugudi con una Y alla prima lettera e l'ultima, quindi Ugudi, insomma, vabbè, mi spiace, è un inglesismo, ci hanno costretto in parte a metterlo. perché poi questo studio verrà poi collegato ad altri studi internazionali.
Grazie,
grazie, arrivederci.
Grazie, grazie. Valeria Pala, epidemiologa e ricercatrice presso l'Istituto Nazionale dei Tumori di Milano. Siamo arrivati alla fine di questa puntata di 37.2 che torna settimana prossima con una nuova puntata. Un saluto da Elena Mordiglia
e da Vittorio Agnoletto.